البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا بنرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي يا قانون العدالي.
Buongiorno Palestina. Una volta al mese, oltre alla consueta selezione stampa della settimana, dedichiamo una intera trasmissione al riepilogo delle notizie più rilevanti pubblicate nel mese precedente e che riguardano la Palestina, sia a livello palestinese, sia israeliano, italiano, europeo e infine internazionale. Per ogni ambito ne parleranno oggi Marisa, Gianna, Salvatore e Claudio. Questo subito dopo la selezione stampa della settimana curata da Amicizia Italo-Palestinese.
Buonasera, sono Leo dell'Associazione dell'Amicizia Italo-Palestinese, la rassegna stampa di questa settimana. Presento 5 articoli. Il primo, l'accordo estorto Sudan-Israele, dopo quello cosiddetto accordo del secolo di Abramo. Un altro sulla morte del giornalista ed esperto del Medio Oriente, amico della Palestina, Robert Fisk. Un altro è sulla visita di Di Maio, un po' ignorata questa visita di Di Maio in Israele, dove naturalmente non ha parlato dei diritti dei palestinesi. E questo viene molto criticato dal movimento BDS. Poi abbiamo un articolo dell'Internazionale sulla situazione della pandemia di Covid a Gaza e alla fine un appello del movimento Senza Muri, è un movimento palestinese, un mondo senza muri. Inizio con l'accordo estorto Sudan-Israele. Per quale motivo estorto? Innanzitutto è scritto e l'ho tradotto dal giornale Junge Welt tedesca, dall'esperta del Medio Oriente, una molto brava, una analista che si chiama Karin Leukefeld, e scrive: la pressione USA ha avuto successo in Sudan e Israele vogliono normalizzare le relazioni, ma l'opposizione sudanese, e di questo non ha parlato nessuna stampa italiana che mi sembra almeno, annuncia resistenza. Sicuramente anche noi ci siamo meravigliati come mai Sudan, che ha sempre ospitato i palestinesi, sempre in filo palestinese, normalizza le cosiddette relazioni e, come hanno scritto, ha posto fine allo stato di guerra. Sicuramente su pressione della Casa Bianca, perché Trump voleva assolutamente annunciare questo successo prima delle elezioni. Il motivo è che il Sudan, con l'embargo, è economicamente a terra e ha urgentemente bisogno di aiuti finanziari internazionali. Tuttavia, per avere accesso a donatori come il Fondo Monetario Internazionale, questo paese deve essere rimosso dalla cosiddetta lista dei sostenitori del terrorismo di Stato, quella lista che ha elencato che hanno elencato gli Stati Uniti. E comunque, come già annunciato, gli oppositori interni non sono per niente d'accordo. Per esempio, la cosiddetta coalizione delle forze per il consenso nazionale, The Forces for Freedom and Change, le forze per la libertà e per il cambiamento. Anche il Partito Popolare Sudanese ha detto che il governo ad interim la Commissione no, e non era soprattutto autorizzato senza il Parlamento. Tra l'altro il Parlamento in questi mesi, da quando c'è il governo di Tanzino, non si è mai riunito, dovrebbe riunirsi entro il 22. Anche l'ex ministro e ex primo ministro Satik al-Mahdi ha detto che senza il Parlamento questo accordo non andrà in porto. Commenti naturalmente dal mondo arabo, dal mondo dalla Palestina stessa, Mahmoud Abbas, proteste in Cisgiordania e a Gaza. Un commento molto interessante e cinico da parte del ministro degli esteri iraniano, che ha commentato così: paga un riscatto sufficiente, chiudi gli occhi di fronte ai crimini contro i palestinesi e sarai rimosso dalla cosiddetta lista del terrore. Questo era il primo articolo. Sulla morte di Robert Fisk. È morto lo storico inviato del giornale The Independent, Robert Fisk. I suoi reportage, come quello sul massacro e soprattutto sul massacro di Sabra Shatila, furono un modello per un'intera generazione di reporter, scrive per esempio il Manifesto. I suoi libri, un atto d'accusa contro le guerre dell'Occidente nel Medio Oriente. Antonio Negri del Manifesto ricorda quello che scrisse Robert Fisk in occasione quando ha visto il terrore di Sabra e Shatila. Noi ci avviciniamo ad una collina, ma erano milioni di mosche, il loro ronzio era eloquente, quanto quasi odore. Grosse come mosconi all'inizio ci coprirono completamente, ignare della differenza tra vivi e morti. E perché erano le mosche che erano sopra le migliaia di morti a Sabra e Shatila. E Robert Fisk è stato un grande amico della Palestina, come ricorda anche sempre Karin Leugefeld in Junge Welt, e aggiunge nel settembre dell'82 l'inviato Fisk assiste all'invasione del Libano e al massacro nei campi profughi di Sabra e Shatila, e aggiunge: il 16 dicembre dell'82, ossia 3 mesi dopo questo massacro, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condannato il massacro di Sabra e Shatila come genocidio con la risoluzione 37/123. E cita: è difficile dimenticare il massacro dopo aver visto i morti, ha detto Fisk, che non ha fatto con queste dichiarazioni a favore della Palestina, non ha fatto amicizie in Occidente con i suoi rapporti sulla crudeltà dell'esercito israeliano e dei suoi alleati che hanno combattuto con armi americane. Va ricordato ancora un libro di Fisk molto importante, Il martirio di una nazione, sul dramma del popolo libanese. E Fisk ha vissuto per più di 30 anni a Beirut. Le più famose sono le sue cronache medio orientali, The Great War of Civilization. Questo grande inviato della guerra racconta 100 anni di invasioni, tragedie e tradimenti nel Medio Oriente. E in questo libro che ho letto ci sono anche 3 capitoli che sono quasi libri interi sulla Palestina. 50.000 miglia dalla Palestina, la ragazza e il bambino, l'amore e l'ultimo nel deserto, in cui ricorda anche la morte e l'uccisione di Abu Abbas, il dirigente del fronte della Palestina assassinato dagli israeliani. Il terzo contributo ho voluto nella rassegna stampa evidenziare, ossia la visita di Di Maio. Di Maio ignora i diritti dei palestinesi e rafforza la cooperazione con Israele. E, come già annunciato, il movimento del boicottaggio del disinvestimento e delle sanzioni contro Israele, BDS Italia, esprime forte preoccupazione e condanna le dichiarazioni fatte dal ministro degli esteri Luigi Di Maio, perché così si è reso complice dei crimini di Israele da parte dell'Italia. Ha promosso e rinnovato l'accordo di cooperazione commerciale, di ricerca in settori strategici, si è mostrato molto positivamente sul cosiddetto accordo di Abramo, che sarebbe un contributo positivo verso la pace e la stabilità in Medio Oriente, negando e nemmeno menzionando i diritti dei palestinesi. Ha evitato di parlare appunto delle violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale nei confronti dei palestinesi. Alla fine va magari ricordato quello che diceva Di Maio quando con due altri parlamentari del Movimento 5 Stelle nel 2016 andai in Israele e Palestina. A Hebron disse: quello che diciamo facciamo. Se il Movimento 5 Stelle arriverà al governo, riconosceremmo lo Stato di Palestina. Non aggiungo naturalmente niente. Un altro articolo si occupa della Striscia di Gaza, dove avanza la pandemia, e un articolo dell'Internazionale, della rivista Internazionale del 23 ottobre, di una analista, si chiama Yara Assi, ricercatrice dell'Università di Florida nel Medio Orientale, e scrive: mentre in Cisgiordania il Covid è arrivato all'inizio di marzo, a Gaza, grazie, virgolette, naturalmente, ai turisti, a Gaza è arrivato un mese e mezzo dopo, con poche persone positive dal rientro in Egitto. Ma ad agosto è stato il primo vero focolaio. Il 14 di ottobre c'erano più di 4.000 casi confermati, 26 morti. Oggi, naturalmente, Gaza, non dobbiamo dimenticare, la striscia è sottoposta a due o il doppio lockdown, il lockdown per il Covid e poi il lockdown ingabbiato tra Israele e Egitto, perché non va dimenticato che una diffusione incontrollata del virus a Gaza sarebbe un disastro, sia per la densità abitativa e dove il distanziamento è difficilissimo, ma la carenza di beni essenziali come acqua e elettricità ostacolano gli sforzi per migliorare l'igiene. Quasi tutta l'acqua prodotta da un'unica falda acquifera non è potabile, i liquami fognari spesso sono scaricati in mare, tornano a riva e inondano le strade. Inoltre manca il carburante per far funzionare i generatori negli ospedali durante il blackout. E aggiunge la Yara Asi alla fine: è essenziale cambiare il modo in cui misuriamo noi il valore della sicurezza nazionale di un popolo e quello della sicurezza umana di un'altra. Gaza di per sé sarebbe un luogo abitabile, come dimostrano i 2 milioni di persone che vivono, ma sta a noi renderla vivibile, che ora assolutamente non è vivibile. L'ultimo articolo, molto breve, riguarda un appello di un movimento palestinese che esiste da anni, che ogni anno il 9 di novembre ricorda il muro dell'apartheid israeliana che divide. Il titolo è Un mondo senza muri. Questa campagna, che inizialmente era soltanto contro il muro di Israele, ora è diventato un movimento mondiale, parlando anche di altri muri, quelli del Messico, Sahrawi e così via. E scrive il Global Day of Inaction, che sarebbe il 9 di novembre, che parte dalla campagna Il muro dell'apartheid israeliano, e l'inizio di una serie di webinar, così un invito a voi che potete seguire, seminari sui muri nel mondo, dove vengono discussi il muro di Israele, dell'apartheid, i muri in altri posti del mondo, ma anche i muri digitali, i muri arabi, i muri anti-immigrazione europei. Potete guardare e seguire il programma su www.stopthewall.org. Inizia il 9 di novembre e va avanti il 10 e il 12 novembre. È molto importante il 12 un seminario, un cosiddetto webinar, che tratterà i rapporti tra Unione Europea e Israele, soprattutto sulla militarizzazione, ma anche su apartheid e migrazione. Questa è stata la rassegna stampa di questa settimana. Buonasera, alla settimana prossima.
Voice cries out in the wilderness. I hear her call, but I don't know her name. Voice cries again in the wilderness. My name is Palestine and I will remain. She's holding a flag so very high, raises her voice with such a strong cry. She's a symbol of a people who refuse to die. Says my name is Palestine and I will survive. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. I will remain, I will remain. My name is Palestine and I will remain.
Notizie dalla Palestina. Bloccato da soldati israeliani, muore giovane palestinese. Dall'Unione Sarda del 25 ottobre. Secondo la versione dei media palestinesi, Amer Abdel Rahim Sarawar, originario del villaggio di Yatma, è stato picchiato duramente da militari israeliani. Inutili si sono rivelati i soccorsi e le cure da parte dei sanitari dell'ospedale di Nablus, in Cisgiordania. Fonti di stampa israeliane sostengono invece che da un veicolo palestinese in corsa sono state lanciate sassate contro veicoli israeliani. L'esercito ha bloccato un'auto sospetta e il ragazzo, che era a bordo, si è dato la fuga. È però caduto e ha sbattuto la testa su una pietra. Da PIC, PAL Info Center del 25 ottobre. Violenze e tentativi di furto dei coloni scortati dall'esercito. Al-Khalil, Hebron. I coloni ebrei hanno attaccato pastori palestinesi ad est di Yatta, nella Cisgiordania occupata, e hanno piazzato due tende sulla terra del villaggio di Birin, a est di Al-Khalil. Il funzionario locale, Rateb al-Jabur, ha detto che un gruppo di locali scortati dai soldati ha inseguito i pastori locali, li ha attaccati verbalmente e ha impedito loro di pascolare il bestiame nella zona di Atala, di Yatta. Jabur ha aggiunto che i coloni hanno anche piantato due tende su un pezzo di terra del villaggio di Birin, a est di Al-Khalil, come parte dei loro ripetuti tentativi di impadronirsi delle terre palestinesi nell'area. Dichiarazione del 19 ottobre di Ayed Abu Ektash, direttore del programma di responsabilità Defense for Children International. Triste ritorno a scuola per i giovani palestinesi. A settembre, dopo un corto anno di scuola a causa delle restrizioni dovute al lockdown per il coronavirus, gli studenti palestinesi finalmente sono ritornati a scuola. Per molti di loro ha significato ritornare alla violenza dei soldati israeliani e dei coloni. Posizionati su tutto la West Bank, i soldati israeliani, polizia e lo staff di sicurezza privata proteggono i coloni. A differenza di altri civili israeliani, molti coloni israeliani sono armati. Ciò crea un ambiente molto militarizzato, che si traduce nell'inflizione di una sproporzionata violenza fisica e psicologica contro i bambini palestinesi. Da Israele. Haaretz, del 17 ottobre. 5 paesi europei condannano nuovi insediamenti. Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Italia criticano l'approvazione di migliaia di nuove case in Cisgiordania. La dichiarazione afferma che l'espansione degli insediamenti viola il diritto internazionale e mette ulteriormente a repentaglio la fattibilità di una soluzione a due stati per portare una pace giusta e duratura al conflitto israelo-palestinese e risulta controproducente alla luce dei recenti accordi di normalizzazione di Israele con gli Emirati Arabi Uniti e Bahrain. Da Invicta Palestina. Per Israele decine di migliaia di bambini palestinesi non esistono. Quando l'autorità palestinese ha interrotto il coordinamento con Israele, ha contemporaneamente smesso di inviare aggiornamenti del registro della popolazione. Ora, più di 30.000 bambini non possono viaggiare e più di 35.000 neonati palestinesi sono stati registrati presso l'autorità palestinese dal 20 maggio, secondo il viceministro dell'interno palestinese Arb. Ma per Israele questi bambini semplicemente non esistono e quindi non possono spostarsi liberamente fuori dai territori occupati. Da Nana Yus del 19 ottobre. Israele. Porte aperte agli evangelisti, antisemiti, alleati di Trump e Netanyahu. In piena emergenza Covid-19, il governo Netanyahu lascia entrare decine di evangelici sionisti diretti alle colonie ebraiche in Cisgiordania. Si allarga la frattura fra gli ebrei americani che appoggiano Biden e gli israeliani che tifano Trump. Da Bocche Scucite, tratto dal sito della rete italiana dell'International Solidarity Movement del 30 ottobre. Raccolta delle olive, una stagione che rivela i crimini israeliani. L'esercito israeliano e i coloni ebrei continuano a molestare i contadini palestinesi in Cisgiordania. La prima tipologia di attacco è rubare il raccolto. Così racconta Muhammad Al-Awane, uno dei proprietari dei terreni del villaggio di Azimut, a est di Nablus. Agli abitanti del villaggio è impedito l'accesso alle loro terre vicino all'insediamento, poiché sono etichettate come aree militari chiuse. È l'inizio della stagione di raccolta delle olive di ogni anno, abbiamo direttive dal collegamento civile che ci autorizzano a raccogliere le olive solo in giorni specifici. Ma poi aggiunge: non appena raggiungiamo la nostra terra, che contiene dozzine di olivi, scopriamo e troviamo un gran numero di alberi i cui frutti sono stati rubati. La seconda tipologia di attacco è quella di tagliare gli alberi. Faris Omran, della città di Deir al-Attab, spiega che molti dei suoi olivi sono stati abbattuti dai coloni ebrei. Anche questo agricoltore è stato impedito di entrare nella sua terra. Così ha scoperto in ritardo quello che ha descritto come un massacro contro alberi che producevano ogni anno quantità significative di olive e olio. Questi crimini sono commessi per infliggere pesanti perdite agli agricoltori palestinesi, costringendoli così a lasciare le loro terre, lasciandole a essere una facile preda per i coloni israeliani. La terza tecnica d'attacco praticata appunto dai coloni è costituita dai cinghiali. L'agricoltore Fadi Sawala, della città di Azimut, ha dichiarato che le piante di olivo sono state distrutte da mandri di cinghiali che hanno devastato i terreni agricoli. I cinghiali hanno invaso i villaggi orientali dopo essere stati rilasciati dai coloni israeliani e si sono moltiplicati negli ultimi anni. Hussein, capo del consiglio del villaggio di Deir al-Tab, ha affermato che l'insediamento di Al-Amore continua a espandersi a scapito delle terre del suo villaggio e dei villaggi di Azmut. Quarta tecnica d'attacco, quella con le acque reflue. In un villaggio nel distretto di Salfit, nei pressi di Nablus, in altri luoghi ancora, gli agricoltori hanno scoperto che le loro terre sono state inondate dalle acque reflue e così trovano molto difficile raccogliere olive dagli alberi che sono stati inondati dall'acqua puzzolente. E per finire, una buona notizia. Articolo di Michele Giorgio, direttore di Nena News, del 7 novembre. Dopo 103 giorni, Maher al-Khalas mette fine allo sciopero della fame sulla base di un accordo che vedrà la sua scarcerazione il 26 novembre prossimo venturo. Maher protestava contro la detenzione amministrativa, senza processo e accuse formali, in cui era stato posto da Israele lo scorso luglio. Questa è certamente una vittoria, ma vorrei ricordare qui che questo avviene in Israele, da molti in tutto il mondo considerata l'unica democrazia nel Medio Oriente. Una democrazia che arresta senza accuse formali, incarcera senza alcun processo e che concede la liberazione quando, e non sempre, si arrivi all'ultimo estremo tentativo, lo sciopero della fame, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. E adesso un piccolo stacco musicale.
O voi, viaggiatori tra parole fugaci, portate i vostri nomi ed andatevene. Ritirate i vostri istanti dal nostro tempo ed andatevene. Rubate ciò che volete dall'azzurrità del mare e dalla sabbia della memoria. Prendete ciò che volete d'immagini per capire che mai saprete come una pietra dalla nostra terra erige il soffitto del nostro cielo. Oh voi, viaggiatori tra parole fugaci, da voi la spada, da noi il sangue, da voi l'acciaio, il fuoco e da noi la carne, da voi un altro carro armato e da noi un sasso, da voi una bomba lacrimogena, da noi la pioggia.
Del 14 ottobre, un articolo di Michele Giorgio dal titolo L'Unione Europea all'Autorità Nazionale Palestinese. Niente fondi senza la ripresa dei rapporti con Israele. Il portale di informazione Axios rivela che Bruxelles non approverà aiuti aggiuntivi per i palestinesi se l'ANP non rilancerà le relazioni con Israele interrotte a causa del piano di annessione della Cisgiordania. Abu Mazen prima vuole una garanzia scritta da Netanyahu. Dopo gli accordi di normalizzazione dei rapporti di Emirati e Bahrain con Israele, in base ai quali Israele avrebbe momentaneamente sospeso il piano di annessione di parte della Cisgiordania, fatto che però non risulta essere scritto nei documenti ufficiali dell'accordo, i dirigenti dell'autorità nazionale palestinese ora devono fronteggiare le pressioni dell'Unione Europea. Stando al portale di informazione Axios, Bruxelles avrebbe comunicato al governo del premier Mohamed Ishtia che non prevederà aiuti aggiuntivi fin tanto che i palestinesi rifiuteranno di accettare, per motivi politici, i fondi in tasse e dazi doganali raccolti da Israele per conto della ANP. Francia, Germania e Norvegia, ai quali si è unita la Gran Bretagna, ormai quasi fuori dall'UE, chiedono alla ANP di revocare subito il blocco dei 750 milioni di dollari fermi da mesi in Israele. Con quei fondi a disposizione, spiegano, la richiesta palestinese di aiuti supplementari non ha senso. Per la ANP, invece, dietro alla giustificazione europea, c'è un obiettivo politico: imporre ai palestinesi di riallacciare i rapporti con Israele senza alcuna garanzia. Abu Mazen avrebbe spiegato agli europei che vuole da Netanyahu un documento ufficiale in cui si dichiari la rinuncia all'annessione della Cisgiordania. In ballo ci sono circa 150 milioni di dollari al mese, dai quali il governo di Netanyahu trattiene la percentuale corrispondente ai sussidi mensili che l'ANP versa alle famiglie dei prigionieri politici e a quelle dei martiri, cioè i palestinesi uccisi da israeliani in varie circostanze, inclusi gli attacchi armati. Ovviamente, secondo Israele, questi fondi andrebbero a finire nelle mani dei terroristi e sarebbero dunque una minaccia per la sua sicurezza, motivo per cui non li vuole cedere. L'articolo continua, da una fonte dell'ANP si afferma: l'Unione Europea vuole imporci la ripresa delle relazioni con Israele e ci chiede di piegarci alle imposizioni israeliane. Ma per noi è inaccettabile e vogliamo tutti i nostri fondi, tutti, senza tagli, come è previsto dal protocollo di Parigi. Osserviamo e ricordiamo che il protocollo di Parigi, in aggiunta agli accordi di Oslo del 93-94, è l'intesa economica in base alla quale Israele si impegna a raccogliere e a versare nelle casse dell'autorità nazionale palestinese i soldi delle tasse e dei dazi doganali, soldi che rappresentano l'entrata più importante per l'esiguo bilancio palestinese, che da circa 5 mesi paga solo metà degli stipendi ai suoi impiegati. Da Il Fatto Quotidiano del 19 ottobre un articolo di Fabio Scuto dal titolo «Israele, niente visto a chi si occupa di diritti umani». Israele ha smesso di concedere qualsiasi visto ai dipendenti dell'Agenzia per i diritti umani delle Nazioni Unite, costringendo di fatto il personale più importante dell'organismo ad andarsene. A febbraio Israele ha annunciato che stava sospendendo i legami con l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per rappresaglia, dopo la pubblicazione di un rapporto che ha evidenziato che più di 100 aziende internazionali lavorano negli insediamenti israeliani in Cisgiordania, in violazione del diritto internazionale. Da giugno tutte le richieste di nuovi visti sono rimaste senza risposta. 9 dei 12 dipendenti stranieri dell'organizzazione hanno addirittura lasciato Israele e i territori palestinesi per paura di essere espulsi e dichiarati persone non grate. Commentiamo che non concedendo il visto nemmeno ai funzionari dell'ONU, che dovrebbero accertare e verificare il rispetto dei diritti umani dei palestinesi, è evidente che Israele voglia nascondere la reale condizione di apartheid in cui costringe a vivere la popolazione palestinese. Situazione più volte denunciata dagli stessi osservatori internazionali. L'anno scorso, continua l'articolo, Israele ha espulso il direttore nazionale di Human Rights Watch Omar Sakir, dopo averlo accusato di sostenere le richieste di boicottaggio. Sempre l'anno scorso, il governo israeliano ha rifiutato di rinnovare il mandato alla TIP, la forza internazionale che monitorava le violazioni nella città di Hebron, nella Cisgiordania occupata. Sempre da Nena News del 23 ottobre, un articolo di Michele Giorgio dal titolo «Gli USA spingono il Sudan alla fame a normalizzare i rapporti con Israele». Nuova esortazione del segretario di Stato Pompeo al paese africano, indicato come il prossimo Stato che avvierà rapporti diplomatici con Tel Aviv. Ma in Sudan, in crisi economica, non tutti sono favorevoli alla mossa. La fame, le difficili condizioni di vita, l'inflazione galoppante, oltre il 200%, la penuria di carburante e altri problemi quotidiani sono stati la molla che hanno spinto migliaia di sudanesi a manifestare ancora una volta contro il governo di transizione, governo civile e militare che l'anno scorso subentrò al regime di Omar al-Bashir. Donald Trump aveva annunciato che gli USA cancelleranno il nome del Sudan dalla lista degli stati che sponsorizzano il terrorismo, una lista in cui fu inserito il Sudan per aver ospitato Osama Bin Laden, permettendogli di accedere a prestiti internazionali e forse di ottenere una riduzione del suo debito estero, circa 60 miliardi di dollari. Tutto questo se il paese africano stabilirà piene relazioni diplomatiche con Tel Aviv. Denunciamo ancora una volta dunque il ricatto della più grande potenza imperialista che garantirebbe la cancellazione del Sudan dalla lista nera dei paesi terroristi, promettendo di fatto l'accesso a fondi internazionali, fondi vitali per il paese africano ridotto alla fame, ma questo in cambio della normalizzazione dei rapporti con Israele. Il premier Hamdok, pur essendo favorevole alla normalizzazione con Israele, ora invita alla cautela e afferma che la questione non può essere vincolata al rapporto Sudan-Stati Uniti. Tra i giovani sudanesi i più istruiti, intanto, fanno breccia alle promesse di Tel Aviv. Zvi Hauser, presidente della Commissione per gli Affari Esteri della Knesset, il Parlamento israeliano, parlando in TV, ha assicurato a Khartoum il sostegno scientifico e tecnologico di Israele. Un ex deputato sudanese, Abul Ghazem Bartoum, ha subito replicato, annunciando per il mese prossimo un viaggio in Israele con 40 uomini d'affari, sportivi e personalità della cultura. Riprendiamo la rassegna stampa subito dopo un breve intervallo musicale.
It's a place they tried to make disappear. It's a people they tried to make you fear. But the welcome they give you always means Palestine gets under your skin. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. Her voice with such a strong cry, a symbol of a people who refuse to die. She says, my name is Palestine and I will survive. My name is Palestine and I will survive.
Ciao a tutte e a tutti, io sono Salvatore ed ho selezionato alcuni articoli di ambito internazionale. Da Zeitung.info del 29 ottobre. L'Unione Europea ignora la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul diritto a boicottare Israele. L'articolo è di David Cronin, giornalista di The Electronic Intifada, pubblicazione online che offre una prospettiva palestinese. Cronin, con un tono abbastanza indignato, ci dice che la scorsa settimana è stato riportato che Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea per il controllo dei confini, sta collaborando con l'industria bellica israeliana. L'agenzia ha concesso un totale complessivo di 118 milioni di dollari al principale esportatore israeliano di armi, Elbit System, e a un consorzio tra Israel Aerospace Industries, principale industria aeronautica israeliana di proprietà statale, e alla multinazionale Airbus. Aerei da guerra testati sui palestinesi verranno molto probabilmente utilizzati per contribuire a bloccare i rifugiati che raggiungono le coste europee. L'evidente parzialità delle autorità e dei media nei confronti di Israele rende il boicottaggio dei suoi prodotti ed istituzioni ancora più impellente. Il problema è che queste autorità stanno attivamente cercando di compromettere il boicottaggio. Cronin quest'estate, nell'entrare in polemica con Margaritis Schrinas, vicepresidente della Commissione Europea, che nel 2019 aveva detto testualmente: «L'antisemitismo ha molte forme, antisionismo compreso», ha voluto ricordare a Schrinas che il sionismo è stato utilizzato negli anni 40 come pretesto per un'espropriazione di massa dei palestinesi e che oggi è alla base di un sistema razzista contro i palestinesi. Inoltre Cronin ha poi voluto ricordare a Schrinas che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel giugno di quest'anno ha emesso un importante verdetto difendendo gli attivisti che chiedono il boicottaggio di Israele, arrivando persino a dire che il discorso sul boicottaggio di Israele richiede una notevole protezione. Schrinas ha risposto tramite Katharina von Schrubein, la coordinatrice dell'Unione Europea contro l'antisemitismo, la quale ha ricordato che l'Unione Europea si basa sulla definizione di antisemitismo approvata dall'Alleanza Internazionale per il ricordo dell'Olocausto, un'organizzazione intergovernativa. Ha omesso però il fatto che la definizione è stata concretamente stilata da organizzazioni della lobby filo-israeliana e che esse la utilizzano per cercare di proteggere Israele dal rendere conto del proprio operato. Infine Cronin conclude affermando che se le autorità dell'Unione Europea fossero davvero così preoccupate dell'antisemitismo come pretendono di essere, allora farebbero pressioni su Israele in modo che ponga fine ai soprusi e tutti potrebbero tirare un sospiro di sollievo. Invece, comprando le armi di Israele, come Frontex ha appena fatto, rendono economicamente conveniente l'oppressione, contribuendo pertanto a che essa continui. E considerando il sionismo indistinguibile dall'ebraismo, stanno promuovendo l'ignoranza. L'altro articolo è tratto da Infopal.it, l'agenzia di notizie sulla Palestina e sul Medio Oriente. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU denuncia i piani di insediamento israeliani e sostiene la richiesta di una conferenza di pace internazionale. I piani di insediamento israeliano sono controproducenti al raggiungimento della pace tra Israele e Palestina. Lo hanno confermato i relatori del dibattito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riunitosi lunedì 26 ottobre, allo scopo di discutere l'appello del presidente Abbas al segretario generale delle Nazioni Unite di convocare una conferenza di pace per risolvere il conflitto israelo-palestinese e hanno poi sostenuto l'idea di una conferenza di pace internazionale. Mladenov, coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, ha dichiarato al Consiglio il recente aumento degli insediamenti, circa 5.000 unità abitative nei territori palestinesi occupati, è motivo di grande preoccupazione e impedisce la realizzazione di un futuro Stato palestinese. Sebbene l'ubicazione di queste unità sia particolarmente preoccupante, ribadisco che tutti gli insediamenti sono illegali ai sensi del diritto internazionale e rimangono un ostacolo sostanziale alla pace. Le attività relative agli insediamenti dovrebbero cessare, in quanto minano la prospettiva di raggiungere una soluzione praticabile a due stati, in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e degli accordi precedenti, ha affermato Mladenov. Infine, l'ultimo articolo è tratto dal sito bocchescucite.org, è del 16 ottobre ed il suo titolo è «L'inviato delle Nazioni Unite tace mentre Israele bandisce i suoi colleghi». L'articolo è di Maureen Clare Murphy. In un nuovo attacco di paranoia, Israele ha smesso di rilasciare i visti ai dipendenti dell'Agenzia per i diritti umani delle Nazioni Unite, secondo quanto riferito giovedì da The Middle East Eye, il notiziario online con sede a Londra che copre eventi in Medio Oriente. Israele sembra mantenere la sua promessa di punire l'Alto Commissariato per i diritti umani per la pubblicazione del suo database di imprese coinvolte negli insediamenti israeliani. Israele aveva annunciato che avrebbe sospeso i legami con l'organismo delle Nazioni Unite a febbraio, dopo aver pubblicato un database di società coinvolte negli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est. Il rilascio del database è stato ritardato di anni, suscitando la preoccupazione che le Nazioni Unite stessero cedendo alle pressioni politiche per sopprimere le informazioni. Ora che le informazioni sono state rilasciate, Israele sembra mantenere la sua promessa di punire l'organismo delle Nazioni Unite. Da giugno tutte le richieste di nuovi visti sono rimaste senza risposta, con i passaporti inviati per i rinnovi che tornano vuoti. 9 dei 12 dipendenti stranieri dell'organizzazione hanno ora lasciato Israele. Tra questi c'è il regista country James Heenan. Israele, che controlla i movimenti dentro e fuori la Cisgiordania e Gaza, ha a lungo deportato e negato l'ingresso a cittadini stranieri coinvolti in gruppi per i diritti umani e in solidarietà con i palestinesi. Israele ha da tempo vietato l'ingresso a Michael Link, nominato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per valutare la situazione dei diritti umani in Cisgiordania e Gaza. Altri funzionari delle Nazioni Unite, come Nikolai Mladenov, l'inviato per la pace in Medio Oriente del Segretario Generale delle Nazioni Unite, tuttavia continuano a godere del caloroso abbraccio di Israele e dei suoi sostenitori, visto che attaccano gli organismi per i diritti umani e le indagini delle Nazioni Unite.
Ma quanta fatica tornare a casa, mi sono licenziato dall'inferno. Ma quanta fatica tornare da te, amore, dimmi che mi riconosci, mi riconosci ancora. Sai amore, io ancora non so che cosa voglia dire uccidere un uomo. Mi porti via tutto quello che ha, le sue speranze, i suoi corpi.
Sono Claudio, faccio seguito a Salvatore che ha trattato aspetti dell'Europa e delle Nazioni Unite con qualche altro aspetto di carattere internazionale. Censura dell'informazione sulla Palestina da YouTube, Zoom e Facebook. Il gruppo statunitense If American Knew, se gli americani sapessero, ha prodotto un video che cerca di mostrare agli americani qual è la vita dei palestinesi nei territori occupati. Il video è stato inserito su YouTube, ma è stato rapidamente rimosso da autorità. Assopace Palestina ha recuperato il video, l'ha tradotto, sottolineato e rimesso in circolazione. Questo il 21 ottobre scorso. Conviene ricordare che già a settembre il programma di videoconferenze Zoom aveva negato i suoi servizi per una riunione online organizzata dall'Università di San Francisco. Motivo? Era prevista la partecipazione di Leila Khaled. Leila Khaled ha partecipato al dirottamento di un aereo nel 1969, ma non ha mai ucciso nessuno. Che dire allora di Sharon, che coordinò il massacro di Kibia, 64 morti, e fu responsabile di quello di Sabra e Shatila, 2500 morti. Poco dopo Zoom, anche Facebook si è accodato, rimuovendo la pagina dell'evento di cui parlavo prima. Conviene allora ricordare che qualche settimana fa Facebook ha inserito nel comitato di controllo dei contenuti Amy Palmore, ex funzionaria del Ministero della Giustizia di Israele, sempre molto attenta a limitare la libertà di espressione dei palestinesi. Due fatti di cui si è già dato notizia nel passato. Uno è quello dell'accordo di Abramo, di cui voglio solamente citare il titolo dell'articolo sul sito di Cultura e Libertà del 12 ottobre. E questo titolo è: chi sono i veri vincitori dell'accordo Israele-Emirati Arabi? I commercianti di armi. Non occorre dire altro. Il secondo fatto che voglio ricordare è sulla sospensione di Jeremy Corbyn dal Partito Laburista, in quanto Corbyn è filo-palestinese, e con l'accusa di antisemitismo. Un articolo a questo proposito, pubblicato sempre su Cultura e Libertà, conclude con questa frase: un'ombra cupa si sta posando sull'Europa, e questa volta non è quella con la camicia bruna. Ma voglio ricordare soprattutto l'articolo di Miko Peled su La Bottega del Barbieri, che è un giornale online, ed intitolato Il peccato genera il peccato, la caduta di Corbyn, in cui Peled parla anche diffusamente delle forze che hanno attaccato Corbyn. Ricordo che Peled, ebreo, è figlio di un generale israeliano. Disagio crescente nel mondo ebraico. Cito un libro recensito il 16 ottobre da Times of Israel, che è come il Corriere della Sera da noi, insomma. Si intitola Confine d'appartenenza, in inglese, solamente in inglese, e riguarda riflessioni sul sionismo. Lo scrive Mira Sukharov, ebrea, credente, educata in scuole ebraiche, professoressa all'Università di Ottawa, in Canada. Il disagio è evidente nelle domande finali, in cui la Sukharov si pone delle domande angoscianti, cioè che cosa vuol dire per noi oggi essere ebrei? Cosa possiamo dire a quelli, palestinesi inclusi, che vedono il sionismo non come un successo, ma come una tragedia? Che cosa davvero significa Israele per noi e perché? Mira Sukharov. Documentazione storica, ultimo aspetto. Mentre molte cronologie palestinesi possono lasciare a desiderare, perché spesso manca proprio quello che uno cerca, vorrei segnalare due utili cronologie parziali tematiche. Una è intitolata Storia della Palestina, un esodo infinito, ed è pubblicata sul sito Facebook di Giovani Palestinesi d'Italia. Riassume e puntualizza le tappe tragiche della tragedia palestinese. La seconda cronologia, che di fatto è un articolo, che si presenta come un articolo ma di fatto è un'altra cronologia, è di Ilan Pappe ed è dal titolo Il processo di pace è da sempre un vicolo cieco. Questo articolo, i tanti celebrati momenti negoziali, li ripercorre e li chiarisce uno per uno, puntualizzando per ciascuna delle tappe negoziali, personaggi, posizioni ed esiti, e così gettando una luce di chiarezza su quel compiaciuto adagio caro ai filo-israeliani che suona: i palestinesi non hanno mai perso l'occasione di perdere un'occasione. L'articolo è stato pubblicato da Jacobin e ripubblicato da Bocche Scucite. Con questo concludo e restituisco la linea.
Per la consueta rassegna musicale ascolterete Il mio nome è Palestina di Gar Hewitt, cantautore e sacerdote anglicano. Il suo impegno per la giustizia sociale pervade la sua musica e lo ha portato a fondare nel 1985 l'ente benefico per i diritti umani Amos Trust. A seguire ascolterete Passanti tra parole fugaci con le parole di Mahmoud Darwish nel concerto Orientalismi tenutosi a Matera nel 2019 per il progetto a cura dell'Associazione Cultura e Libertà. Infine ascolterete Il teatro degli orrori, Refusnik. La canzone fa parte dell'album Il paese è reale, creato su iniziativa degli After Hours. I Refusnik sono detti anche Shministim e sono giovani israeliani che hanno scelto di non prendere parte allo sterminio contro il popolo palestinese senza avere alcuna paura per le conseguenze sociali del loro gesto. E con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah!
A voice cries out in the wilderness. I hear her call, but I don't know her name. Voice cries again in the wilderness. My name is Palestine and I will remain. She's holding a flag so very high, raises her voice with such a strong cry. She's a symbol of a people who refuse to die. Says my name is Palestine and I will survive. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. Of darkness can't extinguish the flame of the freedom in your eyes and the love you retain. These are more powerful than the weapons of war. With their terror and lies, that you bring something more. And all across Palestine they've had enough of killing and wounding from Israeli guns. Want no more occupation, no more siege, no more brutality, they just want peace. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. I will remain, I will remain. My name is Palestine, I will remain. Make a road in the desert for a new dawn to come. Desert for equality to bloom. Make a road in the desert for human rights to come. Make a road in the desert for freedom to come. It's a place they've tried to make disappear. It's a people they tried to make you fear. But the welcome they give you always means Palestine gets under your skin. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. I will remain, I will remain. My name is Palestine and I will remain. I will survive.
high raises her voice with such a strong cry. A symbol of a people who refuse to die. She says, my name is Palestine and I will survive. My name is Palestine and I will survive.
O voi, viaggiatori tra parole fugaci, portate i vostri nomi ed andatevene. Ritirate i vostri istanti dal nostro tempo ed andatevene. Rubate ciò che volete dall'azzurrità del mare e dalla sabbia della memoria. Prendete ciò che volete d'immagini per capire che mai saprete come una pietra dalla nostra terra erige il soffitto del nostro cielo. Oh voi, viaggiatori tra parole fugaci, da voi la spada, da noi il sangue, da voi l'acciaio, il fuoco e da noi la carne, da voi un altro carro armato e da noi un sasso, da voi una bomba lacrimogena, da noi la pioggia. Abbiamo qui ciò che non vi accontenta, abbiamo ciò che non c'è in voi. Una patria sanguinante, un popolo sanguinante, una patria adatta all'oblio e alla memoria. Oh voi, viaggiatori tra parole fugaci, è giunto il momento che ve ne andiate, e lo odiate dove volete, ma non tra noi. È nostra la prima voce della vita, nostro il presente futuro, nostra, qui la vita è nostra l'eternità. Fuori dalla nostra patria, dalla nostra terra, dal nostro mare, dal nostro grano, dal nostro sale, dalla nostra ferita, da ogni cosa. Uscite dai ricordi della patria. Oh voi, viaggiatori dalle parole fugaci.
Fatica, tornare a casa, mi sono licenziato dall'inferno, ma quanta fatica, tornare da te, amore. quanto